in trasmissione, parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ogni giovedì ore 15, 16.30 e dalle 19 alle 20. E ricordo appunto due appuntamenti per il mese di giugno, due incontri, due possibilità di dibattito e un rituale. Allora, giovedì 8 giugno alle ore 21 a Montegrotto Terme, pub Imbolc, via Aureliana 68, via Aureliana, il numero 5 non me lo ricordo, vabbè, comunque lo trovate facilmente. Ci sarà il put di tutti i pagani veneti e dei Wiccan, un luogo di incontro informale in cui si può discutere, chiacchierare, conoscere, scambiarsi informazioni, dibattere di paganesimo e di Wicca. Poi invece una cosa più importante dal punto di vista rituale, sabato 24 giugno verso le 18.30 al Bosco Sacro della Federazione Pagana di Jesolo ci sarà il rituale del solstizio d'estate. È un rituale appunto che... avendo una dimensione che riguarda l'anima delle persone, che riguarda le persone, essendo un rituale sacro, la partecipazione è un attimino più filtrata, proprio perché è importante che tutte le persone che sono presenti abbiano la capacità di comprendere o sentano o possano valutare con attenzione cosa sta avvenendo e cosa succede. Il solstizio d'estate è un momento molto importante, è un incontro, un rito, ma soprattutto un incontro con un evento cosmico in cui la luce del sole si pareggia con l'oscurità. È l'inizio del momento di maggiore luce. Il fatto che siamo legati a dei fattori astronomici indica anche una direzione di marcia, indica anche un punto verso cui le persone vanno, proseguono, che è quello del sapere congiungersi, rimanere in contatto, consacrare, ricordare eventi che si attengono all'attenzione verso la realtà, verso quello che succede, verso quello che c'è. Significa che nelle nostre vite ci sono dei punti, dei momenti di passaggio, dei momenti di incontro in cui in questi momenti dobbiamo essere maggiormente attenti, anche se dobbiamo essere presenti sempre, anche se dobbiamo essere attenti sempre, però esistono degli eventi speciali e logicamente ricordare che questi eventi speciali, questi eventi significativi, basilari per la nostra esistenza, avvengono sia nel nostro animo, nel nostro cuore, nella nostra psiche, ma avvengono anche nella realtà esterna, avvengono anche nell'ambiente, avvengono anche nella comunità. E ricollegare appunto i singoli con quello che c'è attorno a noi, al mondo, ricordare che noi non siamo estranei, esterni alla natura e al mondo stesso, indica anche una via di percorso che deve essere fatta, che deve essere ricordata. Logicamente per chi non ha la necessità o non sente questo legame, il rito è insignificante, però un rito nel paganesimo non è una cosa impositiva e che tutti devono fare, è soltanto la sensibilità delle persone verso il mondo che porta a questo. C'è già una telefonata, sì, pronto? Sì?
Pronto?
Sì, sei in diretta.
Salve, sono un cardiologo di Treviso.
Sì, scusa, scusate un attimo. Si è accesa ancora in noi. Scusate, ma Radio Gamma 5 non ha un centralinista, non ha un portinaio, Radio Gamma 5 è una radio povera e molte volte il conduttore deve fare tutto questo, lo facciamo ben volentieri e penso che gli ascoltatori saranno pazienti e sopporteranno anche queste interruzioni. Era una persona che aveva una tematica relativa ad altre trasmissioni e non era né giusto né corretto mandarlo in diretta, anche perché aveva bisogno di altre informazioni. Bene, e lo dicevo, il solstizio d'estate è un evento importante e basilare, proprio perché ci dice che attorno a noi avvengono delle cose, avvengono dei cambiamenti, avviene una mutazione, le cose si trasformano. E come le cose attorno a noi si trasformano, anche noi ci trasformiamo. E noi dobbiamo essere attenti non soltanto alla nostra trasformazione individuale, che può essere legata a un fattore puramente biologico, ma anche a un fattore emotivo, può essere legata anche a un fattore culturale. Ma attorno a noi cambiano anche le società, cambia anche l'ambiente. E di conseguenza, invece di inseguire un Dio creatore o un principio esterno a questa realtà, noi che ci dobbiamo ricordare sempre che viviamo all'interno di questa realtà, che siamo una parte, una componente, che siamo degli elementi che vivono nella realtà e non al di fuori, dobbiamo sempre osservare questa realtà. E appunto i riti nel paganesimo hanno questa funzione, hanno questo significato, il ricollegare, il riconnettersi, il ricordare, proprio perché questo collegamento esiste sempre, però appunto raggiunge dei culmini, raggiunge un qualcosa che è significativo, raggiunge dei passaggi, e il solstizio d'estate è questo passaggio, è chiamato appunto anche la porta appunto degli uomini, proprio perché gli uomini che sono attenti a cogliere la luce che li attorno, l'illuminazione che la natura, che il mondo gli offre, la terra offre appunto questa possibilità, questo varco, questa conoscenza, questa illuminazione, può entrare in una realtà diversa, può percepire le cose in maniera significativa, in un'altra maniera. Significa anche appunto tenere sempre presente la nostra sensibilità a tutti gli eventi. E un rituale collettivo anche questo significa che le cose non sono percepite solo dall'individuo, che non esiste solo una percezione, un contatto, una sensibilità, ma esiste anche un'anima, un inconscio collettivo, esiste un archetipo a cui noi ci riconosciamo, di cui facciamo parte, di cui siamo improntati. E ricordare proprio questa nostra natura, questo nostro legame, questa nostra amicizia, vicinanza con il mondo, con la natura, con tutto l'ambiente, si ricorda appunto che l'ambiente per noi uomini e per tutte le specie non è solo un ambiente fisico, non è solo un ambiente ecologico, ma è anche un ambiente culturale ed è anche un ambiente politico, è anche un ambiente di civiltà, è un ambiente di cultura. E logicamente nel nostro ambiente di cultura non è che quello che noi riusciamo a vedere sia molto simpatico e bello. Avvengono enormi cambiamenti e non tutti i cambiamenti, non tutto il progresso è sempre un progresso che noi valutiamo in maniera positiva. Perciò, stando attenti a quello che ci avviene attorno, a quello che riusciamo a capire, dobbiamo anche imparare a cercare di intervenire. Il rito, appunto, dicevamo, è un ricordare, è un ripetere, è un perpetuare in maniera eterna un qualcosa che ricorda il nostro legame, la nostra appartenenza al mondo. E logicamente questo rito serve anche per dire stiamo attenti alla realtà che ci circonda, che quello che noi possiamo avere tutto attorno a noi. Ed esistono perciò dei fenomeni a livello appunto ambientale, culturale, mediatico anche, che hanno una significanza, una pregnanza importante. Stiamo assistendo da alcuni giorni, ad esempio sulle televisioni, a una campagna mass mediatica della Chiesa Cattolica per la raccolta dell'8 per mille. E logicamente noi come pagani abbiamo sempre fatto la campagna affinché tutto il denaro dell'8 per mille vada allo Stato, perché potrà essere indirizzato e non potrà provocare danni. In questa campagna per l'8 per mille della Chiesa Cattolica i fattori di emozione, di sentimento, di attaccamento al cuore per arrivare al portafoglio sono sempre incredibili. Poi se vi prendete un po' di tempo e avete un po' la voglia, vi andate a cercare i dati ufficiali della CEI sulla destinazione appunto di questo 8 per 1000. Se poi le persone hanno un po' di memoria o vogliono un po' averla, ricordiamo anche i migliaia di casi di bambini vittime della violenza dei pedofili. Ma siccome ci vengono sempre esaltati i sacerdoti positivi, così impegnati, io parto da ricordare una piccola notizia, la prendiamo dal Corriere della Sera di domenica 14 maggio 2006, Monsignore in fuga nella via dei trans. Roma, sperone due volanti, voleva un incontro ma con un adulto. Gli hanno intimato l'ALT, ma lui, il Monsignore, invece è partito a razzo, ha speronato due volanti e mandato tre agenti all'ospedale. Insomma, il contrario di Don Matteo. Grave. Ora è l'imbarazzo presso la Segreteria di Stato Vaticana, dove l'alto prelato lavorava. Tutto è successo sabato scorso, intorno a mezzanotte. Valle Giulia a Roma è il posto risaputo dei femminelli, dei ragazzi di vita, dei trans, dei giovani prostituti romeni che si offrono ogni sera per pochi soldi ai loro clienti, nei vialetti bui tra la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e lo zoo di Villa Borghese. Valle Giulia è luogo di caccia e safari notturni, dalla carne in vendita. Sabato scorso, intorno a mezzanotte, il Monsignore di mezza età, lombardo di nascita, dottore in diritto canonico e coadiutore di San Pietro, costeggiava quella strada a bordo della sua Ford. Era vestito in borghese, così è scritto nel rapporto consegnato dagli agenti in procura, l'abito talare era riposto prudentemente nel bagagliaio. Ma cosa ci faceva là? E perché a quell'ora? Alla fine l'avrebbero ammesso. Voleva incontrare qualcuno, sì, ma solo maggiorenni e non minorenni. Un po' morboso, magari, ma non è un pedofilo. Al telefono della Casa Santa Maria, il prestigioso alloggio dei cardinali dell'ultimo conclave, lui stesso ora si difende. Ma che trans, non è andata così e poi sono stati i poliziotti a picchiare me. Comunque non posso parlare, devo prima chiedere l'autorizzazione ai miei superiori, clic, silenzio. Inciso, commento. Strano, per parlare ha bisogno dell'autorizzazione dei suoi superiori. Allora, ha avuto forse l'autorizzazione, facciamo l'ipotesi, dei suoi superiori di poter andare a praticare del sesso a pagamento? O forse era sufficiente, facciamo l'ipotesi, la sua preparazione in diritto canonico per poter dire che si poteva fare questo? E poi, significativo, disse, ma cercavo maggiorenni, non minorenni. Beh, proseguiamo però nella lettura dell'articolo del Corriere della Sera. Intanto, però, il Monsignore, nella prima sezione della Segreteria di Stato, sacerdote minutante, ordinato presbiterio a 24 anni, è stato deferito all'autorità giudiziaria e denunciato per resistenza e violenza pubblico ufficiale. E allora, questo non è il parroco classico di campagna che qualcuno usa come giustificazione, non è un ignorante, lavora alla Segreteria di Stato, diritto canonico, presbiterio a 24 anni ed è in Vaticano. Comunque, scrive sempre il Corriere della Sera, comportamento a dir poco sospetto il suo. Quando sabato sera ha visto avvicinarsi la prima auto dei poliziotti, forse si è spaventato. Era un'auto civetta della quarta sezione squadra mobile, specializzata in reati sessuali e a danni di minori. A bordo solo uomini in borghese. La notte a Valle Giulia, controlli e pattugliamenti sono di routine. E frequenti sono pure le retate. Così ho temuto che fosse una rapina. Non ho capito che quelli erano agenti, pensavo fossero malviventi, ha detto lui dopo a inseguimento finito. La sua reazione però è stata degna di un film poliziesco, da Roma violenta o quasi. La prima macchina l'ha seminata in piazza Torvaldsen e non si è fermato neppure davanti alla seconda auto civetta che un poco più in su, lungo viale Aldovrandi, verso Villa Borghese, gli ha tagliato la strada. Anzi, il prete l'ha tamponata, proseguendo poi come un missile la sua corsa, fino a quando non è stato materialmente a sbattere contro una volante, la terza macchina, a corsa sul posto, dopo che la questura ormai era scattato l'allarme. Bilancio. 3 poliziotti, nello scontro, sono rimasti contusi e hanno dovuto farsi medicare in ospedale. Gli agenti della quarta sezione della squadra mobile, diretti da Dania Manti, negli ultimi tempi a Roma hanno arrestato diverse persone con l'accusa di pedofilia. E saltiamo alcune fasi qua che parla delle operazioni condotte tenute dalla polizia. Dice, un mese fa poi è stato la volta di padre Agostini della congregazione degli Oblati di San Francesco di Sales. Contro di lui accuse pesantissime, centinaia di abusi su decine di ragazzi impauriti, soggiogati, plagiati, perfino con riti esoterici. Cioè, riti esoterici, poi l'esoterismo dice che è una forma contraria al cristianesimo, poi si dice che i satanisti plagiano le persone e poi si scopre che i sacerdoti che fanno parte di organizzazioni religiose fanno riti esoterici. Dice il giornale, violenze che duravano da almeno 20 anni, secondo il racconto delle sue vittime. Dalla curia romana, però, nessuna condanna, solo silenzio. E questo è un normale comportamento della Chiesa Cattolica, nel fatto che di fronte a questo, cosa si fa? Si usa il silenzio, si cerca di tenere nascosto, si evita lo scandalo. Ricordiamoci che, non so, se questo bravo intervento di questo monsignore che manda all'ospedale 3 poliziotti, distrugge 2 volanti, finirà tra i 6.000, mi sembra, interventi caritativi finanziati per l'8 per 1.000. Sì, io mi farei una domanda, vorrei vedere i bilanci del Vaticano e dove venivano trovati i soldi per dare il compenso a questo bravo sacerdote. Logicamente, come vedete, il comportamento è stato un comportamento esemplare E poi se sentiamo polemiche di tutti quanti i tipi, se abbiamo interventi particolari, sentiamo discussioni strane. Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao.
Sento, qua si dice, altro da fare, a pensare al codice da Vinci.
E infatti me ero ripromesso di parlare anche del codice da Vinci.
Sì, ma comunque sul gazzettino oggi che c'è su cultura e società, guerra di religione, laici, vittime collaterali, un bel articolo di Sergio Frigo, appunto parla di Teodori accusa gli atei devoti.
Beh, è giusto che sono anche troppi.
Ferrara e Pera, tra parentesi, e 16 intellettuali lanciano un manifesto per una civile convivenza, nel duro confronto che oppone Chiesa, scienza e politica sulle ispirazioni di fondo della società e a rischio la libertà di coscienza.
Sì, beh, sai, il problema è questo qua. Come si può pensare a una civile convivenza quando una delle due parti non è disposta a convivere civilmente?
Sì, appunto, dopo che sai, i dogmi su una delle due parti che naturalmente guai toccare i dogmi e naturalmente se resta fermi e bisogna, se te vuoi fare un piacere a me, che non mi incassi, bianco te resti fermo gattissimi dogmi, cioè che te rispetti,
anzi che li accetti, che li, tu vada a subire,
sì, se no ti sei intollerante,
esatto,
non ti accetti i miei dogmi, anche se sei fuori che mi stava in genere in terra, non ti accetti i miei dogmi, ti sei intollerante, come ho sentito parlare l'altro giorno, insomma. Perché sei intollerante con i cristiani, sto film qua, sto libro.
Sì, no, ma sai, la roba divertente è che loro chiedono che venga messa la dicitura che è pura opera di fantasia. E che cos'è la Bibbia? Che cos'è Gesù Cristo?
Appunto,
è più storico un topolino o un Pinocchio che Gesù Cristo.
Sì, Adamo ed Eva, su queste lettere, insomma, è una fiaba, insomma.
No, ma la fiaba è già positiva, perché ad esempio i bambini non si spaventano. Cioè, nel senso, tutti i bambini, i milioni di bambini che gli hanno raccontato la storia, ad esempio, di Cappuccetto Rosso, sicuramente non sono spaventati. È più terrificante per la loro formazione il discorso del Gesù che è morto per i loro peccati.
Sì. Più che una fiaba, la Bibbia e i testamenti, e sei un gran ghignolo in carta stampata.
Sì, cattivo, pessimo, malvagio, cioè proprio perverso.
E tutte le atrocità che sei possibile individuare, insomma.
Sì, ma il problema non è il problema delle atrocità, perché ad esempio se tu prendi anche le fiabe hanno delle atrocità,
però
bambini non escono sconvolti, deformati o rovinate per l'esistenza.
Esatto.
Quando tu ritiri fuori il Gesù bambino, il Gesù Cristo che muore per i loro peccati, la croce, la sofferenza.
Sì, anche perché mi te asso stare dalla culla alla bara, dite che sempre che la figura, tu capisci?
Sì.
Che la figura oppressiva davanti che te diciamo,
sì,
ti piega, non ti spezza, però ti piega e ti invita, diciamo, a.
Impedisce a molte persone di vivere.
Esatto. E piega, cioè, cambiando le cose, non so, adesso passando ai libri, no?
Sì.
Conosci tu gli dei in esilio di Heinrich Heine?
Sì, beh, è un testo classico dell'Ottocento, famosissimo sul discorso dell'animazione delle statue.
Sì.
È considerato uno dei capolavori, perché esiste tutta una letteratura ottocentesca sull'argomento.
Sì.
E se ti interessa, esiste esiste uno studio su queste opere dell'Ottocento, che ce ne sono tantissime, tipo ad esempio c'è il Fauno di Marmo, e c'è una pubblicazione fatta una decina di anni fa che si chiama La Maladea, ed è uno studio sulla letteratura dell'Ottocento che parla del risveglio delle statue.
Ah, ho capito. Sentito La Maladea?
La Maladea, sì.
Ok, mettilo subito.
Sì, ed è appunto, cioè, so perché Heine dice appunto che esistono queste statue che sono dormienti, che la notte si svegliano, e sono gli antichi dei. C'è addirittura il racconto, sai, di frati che poi nella notte gettano la veste e sono le divinità. Però appunto non è soltanto lui che scrive questo, proprio perché c'è un filo rosso in tutto l'Ottocento che ricorda questo, cioè proprio del come nella pietra sia rimasto il culto degli dei. A parte che se noi andiamo nella meteorologia greca, andiamo a parlare di Pigmalione, già ci rendiamo conto della capacità dell'individuo di risvegliare questo. Ed è anche bello perché se nell'Ottocento si vedevano queste cose come terrificanti, come mostruose, come pericolose, in realtà era la deformazione cristiana che li faceva vedere in negativo.
Esatto,
però,
i demoni, classici,
sì,
demoni.
Però è interessante proprio questa presenza letteraria che ormai, diciamo, non emerge più, però questa caratteristica nel pensare che le statue abbiano un'anima e si risvegliano. D'altronde, sai, l'antica l'antico racconto della, della teurgia, cioè della capacità del teurgo di rianimare le statue, di dargli vita, implica proprio la capacità dell'uomo di agire. Questo anche perché c'è il racconto, ad esempio, nel coro di Heine, del cavaliere tedesco che infila un anello a una statua femminile, io sarò sposa e la statua si risveglia. Cioè, ma ad esempio ne ha scritto qualcosa del genere anche altri autori, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, anche l'autore di Sherlock Holmes dovrebbe aver scritto qualcosa, Conan Doyle dovrebbe aver scritto qualcosa sul argomento.
E ora la Maladea è di Heine?
No, guarda, è un autore veneto, non mi ricordo il nome, però è uno studio su 5 opere dell'Ottocento che parlano dell'animazione delle statue, cioè di come appunto nell'Ottocento si vedesse nelle statue, negli ambienti, nelle rovine, perché sai, per avere l'idea del Piranesi, quando sai dipingere, quando fa la raffigurazione dell'antica Roma, c'è proprio questi ambienti che sono sconvolgenti, che sono evocativi, che sono fortissime. Basta pensare, ad esempio, se uno si va a leggere Goethe, il suo diario del viaggio in Italia. Cioè che quando ad esempio lui arriva ad Assisi, dicono ma va a vedere la Basilica di San Francesco, no, dice una roba bruttissima, schifosissima, non mi interessa, io devo giungere a Roma, devo vedere le rovine di Roma proprio perché c'è questo antico ricordo. Ed è proprio un qualcosa che ha a che fare proprio con la rianimazione, proprio con la presenza del sentire che dentro la pietra, dentro quelle rovine, esiste un qualcosa di evocativo, di forte, che ha ancora un'anima che può andare moltissimo. Ed è veramente, sai, un tema molto bello da approfondire anche dal punto di vista psicologico.
Se trovo il libro qua, cioè esempio recente.
Sì, guarda, forse avrà se non una dozzina d'anni, insomma. Sì, non è vecchissimo.
Adesso te sei il nostro comune libraio, no? Che il scritto, guarda, se capita, o messo se capita libri sulla mitologia così, te vedi, insomma, cosa che arriva, e te sai che mi interessa, insomma, era. Adesso se. Perché magari te vai in libreria e Iuri te sei non mi sa. Mi va una volta a settimana.
Se no, ma no, sai.
Ti passa via delle volte tanti titoli.
No, ma guarda che certe volte succede che proprio loro li sfuggono i titoli.
Sì, sfugge, sì, perché il libraio che parla ieri su Auges, non so se l'hai visto.
No, ho degli orari che sono abbastanza difficoltosi.
Controni, non so, un libraio così, no? Che crea la libreria Feltrinelli, non so.
Sì.
Appunto il libraio, che parla del libraio dentro, che dei libri che se poi anche non interessasse neanche di lettura, cioè poi anche non leggere neanche un libro, il libraio è solo uno che deve conoscere i titoli, però non può neanche, cioè non deve.
Ma se tu pensi ad esempio, tanto per dare un esempio, in questo momento le librerie Feltrinelli sono di sciopero, contestazioni, proprio perché sono cambiate il tipo di rapporto di dipendenza, cioè i giornali ne hanno anche parlato, che sono stati appunto che i dipendenti della Feltrinelli hanno protestato perché si vorrebbe andare verso un lavoro di precariato. Però in quell'ambiente, se mette le persone in condizioni di precariato, ben difficilmente hanno il tempo, la volontà, il desiderio di approfondire le cose. Ed è importante per la cultura, perché purtroppo le librerie sono poche. E soprattutto il libraio dovrebbe essere non un venditore di libri come un prodotto qualsiasi, perché la nostra cultura è fatta molto di testi, di libri. Esatto. Dovrebbe essere anche uno che ti dà delle indicazioni.
Che dà indicazioni, per esempio, a me che mi piace questa tematica qua, no? Dovrebbe sapere ormai, no? Più, va bene che siamo tu per tu la libreria, non sai che sia grande, enorme. Ma anche arriva dei libri di Hillman, così.
Sì, ma vedi, ma Hillman, ad esempio, è un autore che si è affermato, che è conosciuto, che perciò bene o male è anche un autore che riesce a vendere, perciò è più facile che venga a rilevarsi. Prendi ad esempio il libro Il Santo Reich sulle origini cristiane del Terzo Reich.
Quindi era sconosciuto.
Esatto, se non ne parlavamo noi su internet di questa radio, chi lo conosceva?
No, veramente non ho mai visto in libreria, veramente non ho. Però che sei dei titoli che, come ti dicevo, ti sfugge, e ora che vuoi trovare se ti capita libri sulle idee, la mitologia, sul politeismo, così te sai che insomma, mi interessa, insomma, se che hai cercato. Dopo te sei, Iuri, sì, a tempo io fa, ma...
Sì. No. Purtroppo, sai, in quel campo devi sempre essere attento a cercare, a conoscere.
Esatto.
Comunque te parleremo di un libro che sicuramente non hai. Fra poco parleremo... Dopo della lettura del bravo comportamento del sacerdote, abbiamo qua un qualcosa sul tema del sesso che sicuramente non conosci.
Ok.
Va bene.
Va Va bene, ciao Francesco.
Ciao Ivano, ciao. Sì, vediamo se l'altro ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
Scusa che la passo.
Ciao.
Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Francesco, volevo parlare di Geppetto.
Sì.
Geppetto costruisce Pinocchio. E penso che con beneficio di inventario tu capisci che, essendo un essere mortale, Geppetto ha costruito un altro essere mortale.
Sì. Sì, però Geppetto ha dato corpo a qualcosa che esisteva all'interno di quell'albero, di quel tronco.
Sì, certo, però l'ha costruito. Tanto sì. Geppetto fra le nuvole costruisce dei pinocchi e poi gli dà negli orecchi le bastonate perché sbagliano.
Sì.
Non ha costruito degli esseri sbagliati, a cominciare da me, per esempio.
Ma vedi, Geppetto
deve darmi le bastonate sulla testa quando mi ha costruito una merdaccia, come me, io sono fantozzi.
Ma vedi Giampaolo, c'è una cosa significativa, che Geppetto è decisamente superiore al Dio creatore, perché lui crea un burattino, e questo burattino riesce a diventare uomo.
Sì.
Invece il Dio creatore dei cristiani deve mandare suo figlio a morire per i peccati degli altri, e nonostante che suo figlio muoia non riesce neanche
quindi, a... Quindi manda giù un altro Pinocchio uguale agli altri,
sì,
per salvarli.
Sì.
Cioè, ma non capisco come un essere perfetto vada a fare delle cazzate, non lo capisco mica io. Io non giustifico questa cosa qui per principio.
E se questo essere ci fosse solo nelle barzellette che si chiamano Bibbia?
Dopo ti dico una cosa, Francesco.
Sì.
La fantasia è bellissima.
Sì. Quando è creatività e quando è fantasia.
Certo,
quando è morbosità è un'altra cosa.
Finché rimane fantasia è meravigliosa.
Sì.
Ma quando la fantasia si trasforma in qualcosa di imposto, tremendamente imposto, non so che fondamento abbia.
Sì, ma vedi, questa fantasia è masochismo, non è neanche sì. Fantasia, perché c'è proprio, la fantasia è qualcosa di creativo, di bello, di artistico. Cioè, d'altronde tu sei un artista e sai cosa è importante la fantasia. Ma in queste cose ci ricavi? Terrore, spavento, cose terrificanti, mostruose.
No, io guardo a livello geometrico, a livello elementare. Sai dirmi cos'è lo spazio, Francesco? Sai definirmi lo spazio o è indefinito, come sì. Io lo chiamo indefinito? Mi permetto di dare questo indefinito, perché già infinito per me è un qualcosa di troppo dogmatico,
sì.
Ed è errato. Mentre indefinito, sono socratico in questo, proprio... Guarda,
ma vedi Giampaolo, la cosa più importante è, esempio, è usare questo spazio, se esiste,
certo.
Usare questo luogo, di poi di dargli una teoria sopra è secondario.
Ma, sì. Ma mi accontento del Socrate, di quel sapere di non sapere, ma era proprio un coglione Socrate, a quei tempi pensa,
sì.
Ha dato un'affermazione così futurista che è meravigliosa. La scienza,
ma vedi,
infatti, sta superandola ancora la scienza, perché è sempre qualcosa di dinamico. Quando dici so di non sapere, vuol dire che stai incamminandoti in qualcosa che può darsi abbia un qualcosa, ma quando affermi di sapere, sì. Di non aver dubbi, ho le idee molto chiare.
Sì, ma quando,
sì,
ma tutti i pensatori delle antiche dicono, non dicono mai credete in me, non dicono mai io ho la verità, io sono la verità.
Sì.
Cioè dicono, queste sono le mie opinioni, la mia doxa.
Bellissimo. Ti ringrazio, Francesco.
Ciao Giampaolo, ciao.
Ciao.
Sì, infatti è importante sempre stare attenti ai concetti di verità. Sì, pronto?
Scusami, va, sono ancora qui, Francesco. Niente, come sono giù, mi si è smentegato robe, no?
Sì.
Sergio Quinzio, lo conosci?
Sì, ma è cattolico proprio.
Sì, 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 ecco, quello volevo dire, perché io ho dubbio stamattina su un libro... La croce e il nulla, no?
No, guarda, cioè,
sì. No, con Scartano. Sì, lei è un bravo, che era un professore in libreria, no?
Sì.
In gamba, che ha un sacco di libri di sciamanesimo, sì. Lo conosco io ogni tanto. Mm. Detto, sì, lei è un grande, lei è bravo, sto qua, però anche a tematica che qui è, insomma, tra l'ebraismo, il cattolicesimo.
Sì,
anche.
Poi cercare di riconnettersi al discorso proprio, sì. Di origine proprio ebraica, cioè del mondo,
sì,
mondo,
sì,
ebraico,
sì,
devi ritornare alle origini, vabbè, sono tutta una serie di masturbazioni, sì, cerebrali, sì. Che li lasciamo, io ben volentieri li lascio,
sì,
a loro,
sì, ho visto che lei è e dopo sempre sulla Repubblica, oggi ho messo giù perché ho perso un punto, te ho fatto perdere molto.
No, figurati, nel senso che abbiamo parlato, penso che gli ascoltatori siete anche contenti di sentire una chiacchierata a due.
No, ben, sì, ben. E ora, sorridente, sai più che oggi che si parla del progetto genoma, letto l'ultimo cromosoma, il più grande fra quelli dell'uomo, governa oltre 350 malattie. Se mezza pagina, pagina...
Sì, sì, su quel discorso io sarei molto molto scettico, cioè nel senso che purtroppo la scienza moderna ha il grande problema di essere legato anche al discorso di mercato. E allora lì bisognerebbe essere molto attenti, perché anche il discorso della mappatura del genoma umano viene stata fatta scartando il 90% del genoma umano, perché dicendo che è DNA spazzatura, in realtà sono io che ho la presunzione di dire che è DNA spazzatura. Invece, se la differenza, qualcuno dice che noi abbiamo il 98% del nostro patrimonio genetico che è simile a quello delle scimmie, bene, se un 2% è sufficiente a diversificare due specie in questa maniera,
esatto,
cosa significa scartare il 90% del DNA?
Niente, non
è
niente.
Cioè è un'enormità, insomma.
Se diversifica, abbiamo i cromosomi, per esempio il DNA quasi uguale a quello del topo, eppure cosa cambia?
Esatto.
Siamo uguali più o meno...
Perché cioè la differenza non è soltanto percentuale, statistica. Quel 2% significa, cioè il variare nel DNA anche di meno del 2% significa cambiamenti radicali. D'altronde, cioè, se noi tutti quanti siamo fatti con gli stessi atomi alla fine, perché abbiamo forme diverse? E qui implica un cambiamento enorme.
Appunto, esatto. E niente, sulla stessa pagina, così gli ibridi tra uomo e scimmia, su Nature, scritto giù. E dopo ti dico il titolo del libro di Teodori, che ti ho detto di là,
sì,
di guerra e religione, e se Teodori che critica Ferrara e Pere e gli atti dei devoti, no? Ti dico, il titolo è Laici, l'imbroglio italiano, di Massimo Teodori, edizione Marsilio.
Sì, ma d'altronde sai, laico è sempre un qualcosa che ha a che fare con una visione cristiana,
sì,
con una visione monoteistica, insomma.
Sì, infatti, sul tribuna elettorale, ho detto che ha parlato uno della democrazia cristiana, ha detto che sono la parte laica, noi siamo laici, che detto, non lo so, insomma, e laici spazi, allora...
Ma anche il Papa è laico, dai, anche lui, dicono che loro sono la forma migliore di laicismo.
Sì, 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 come il relativismo, col dogma, insomma.
Va bene.
Tutto qua.
Bene.
Tutto qua, Francesco, scusami.
Niente, figurati. Ciao Ivan, grazie. Ciao. E allora, visto che appunto siamo partiti all'inizio della trasmissione affrontando una tematica che aveva a che fare con la sessualità, in quanto abbiamo letto l'articolo del Corriere della Sera che parlava di questo bravo sacerdote che nei suoi interventi caritatevoli ha ferito 3 poliziotti, distrutto 2 auto della polizia perché voleva sfuggire ai controlli mentre andava in una zona in cui si prostituivano anche i ragazzini, ma lui diceva che cercava solo dei maggiorenni e che non può parlare perché gli serve l'autorizzazione. Vediamo come sempre nel monoteismo la forma della sessualità è un qualcosa di molto particolare che viene sempre sconvolto e deformato. Bene, esiste anche un qualcosa che è diverso e cito un nuovo libro che è uscito da poco per le edizioni Fazzi, che è quello di Michel Onfray. Michel Onfray appunto è stato l'autore anche del trattato di teologia, anche se l'ha chiamato così giustamente qualcuno dice che il trattato di teologia nel quale picconava le fondamenta dei 3 monoteismi, proprio perché la differenza appunto dagli atei, Onfray ha compreso che non è il problema della Chiesa, dei sacerdoti, della gerarchia del Papa, ma che il problema più grosso, più consistente, è sempre il monoteismo che c'è dietro. E di conseguenza lui si è preoccupato di distruggere le fondamenta del monoteismo. D'altronde, per demolire il monoteismo serve poco. Il problema è le persone che si sentono schiave, sottomesse e che ancora accettano in maniera critica e passiva questa visione del mondo. Bene, il nostro Michel Onfray ha pubblicato un altro libro, che è La teoria del corpo amoroso. E il titolo è appena uscito, proprio è nuovissimo, e ha come sottotitolo, beh, lo leggo dal francese, che è Pur un'erotica solare. La copertina è una bella copertina che è presa da un figura vase rosse in cui c'è una donna che porta un enorme fallo. Non so se sarà utilizzata anche per l'edizione italiana, però io ve lo consiglio e vi leggo un qualcosino, una piccola recensione che è apparsa su un settimanale di questo libro. Premetto che c'è quasi un'assonanza. In queste settimane Claudio vi ha parlato molto spesso e frequentemente di San Paolo. D'altronde la figura meschina, povera di San Paolo era stata criticata in maniera molto abbondante dallo stesso Nietzsche nell'Anticristo. Dice appunto il recensore del trattato del libro di Michel Onfray, La teoria del corpo amoroso, e infatti è proprio nella sua veste di teorico della teologia che il filosofo francese dà la meglio di sé quando, nella seconda parte del libro, si lancia in una filippica contro San Paolo, il padre di tutte le frustrazioni sessuali. Onfray giubila quando definisce Paolo di Tarso l'uomo più nevrotico all'origine di una rivoluzione intellettuale, ideologica e filosofica che diffonde la propria incapacità di vivere prima sul bacino mediterraneo e poi su tutto il pianeta. Gongola di ferocia quando ricorda un passaggio della prima lettera di Paolo ai Corinti: meglio vale sposarsi che bruciare. Insomma, traduce per noi Onfray: se le privazioni e le frustrazioni sessuali diventano insopportabili, abbiate la decenza di farlo moderatamente in un quadro preciso e regolato come quello del matrimonio. Questa, secondo il filosofo, è la condanna che ancora oggi pesa su tutti, comprese le coppie laiche, non cristiane, atee, ma costruisce sulla stessa ideologia dominante e prosegue. Da un lato la libido sublimata nella preghiera, la contemplazione, la meditazione per gli atleti capaci di verginità, e dall'altra parte la coppia, il matrimonio, la monogamia e la fedeltà degli individui dotati di una volontà traballante. I primi diventano monaci nel deserto e gli altri coppie classiche che rinunciano alla volontà, quindi il piacere e il desiderio repressi dall'astinenza o contenuti allo stretto necessario da una rigida codificazione che Onfray riassume così: la pratica sessuale è regolata da enunciati sociali formulati dalla cristianità, divieto evidente di una relazione sessuale con un partner non sposato, divieto di passioni amorose, di bisessualità, di incesto, di nudità, di omosessualità, di sodomia, di erotismo, di giochi amorosi, di masturbazione. Chiunque legga questa lista sa di essere votato all'inferno, ma Onfray ci esorta di smettere di credere nell'aldilà e piuttosto a costruire un paradiso dei sensi sulla terra. Logicamente questo proprio ci dimostra come il monoteismo non è certo relegato in Vaticano, nelle chiese o sulla Bibbia. Onfray, che vive in un contesto culturale lontano da noi, che vive in Francia, che vive da una prospettiva diversa, ha compreso che il problema fondamentale è il monoteismo. Ha compreso che anche le coppie laiche, non cristiane e atee sono costruite su un'ideologia dominante che è il cristianesimo. E questa ideologia dominante non si manifesta soltanto nelle preghiere, nelle prime comunioni, nei battesimi, si manifesta in ogni campo della sessualità e della cultura. Si manifesta anche nei comportamenti più individuali, più privati. E logicamente questo suo è un invito a una forma di liberalizzazione sessuale, proprio perché il sesso è stato il veicolo, il fondamento, la base per cui sono sorte molte rivolte, ribellioni e culture alternative al cristianesimo e al monoteismo generale. Sì, pronto?
Scusa Francesco,
sì,
ciao. Passo un attimo.
Dimmi pure.
Francesco, scusa me se intervengo.
No, nessun problema, dai, figurati.
Io ho un mio modo di vedere tutte le religioni, i sacerdoti per me sono potenziali omosessuali. Io non ho niente contro l'omosessualità, ma che mi venga portata come esempio di vita, questo no. Quindi, per me, il sacerdote di qualsiasi religione sia è un potenziale omosessuale. E quindi
non è che quello, perché è incapace di ogni relazione.
Sì, ma sta attento.
Ma è incapace di relazione anche verso se stesso.
È un qualcosa che forse in natura è stato inventato dall'uomo, ma in natura non esiste neanche.
No, non è stato inventato dall'uomo, da alcuni folli, sì, da alcuni pazzi.
Sì, ma dai pazzi veramente, dai folli.
Dai malati soprattutto.
Sì, perché veramente l'andare a dire, ma voi dovete sposarvi, dovete avere figli, io no. Io sono forte, perfetto, e tu sai benissimo che ho scritto delle cazzate su ste robe, no? Dedicata ai forti, non te l'ho letta?
Sì, sì. segnaletta, sì,
ai forti, i quali incitano i fratelli a riprodursi, ma loro rimangono sterili, forti, non piangono mai soprattutto, è vero?
Sì.
E questa è la dimostrazione che loro di affetti non ne hanno un cazzo, va bene? Zero affetti, zero, perché loro non piangono, rimangono forti. Glielo dico che aprano bene le orecchie. A me viene da piangere solo a dirlo queste cose, quando penso ai figli e agli affetti della famiglia, tutti. Vi ringrazio.
Bene, scusa. Niente, figurati. Ciao Giampaolo. Sì, io ricordo il numero di telefono per chi vuole intervenire in diretta, che è 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ecco, sono Guido da Campo Sant'Angelo. Ci siamo già sentiti.
Sì, sì, passato. Ti ho riconosciuto.
Volevo dire, sono rimasto vittima anch'io di quel batasio pubblicitario relativo al Vangelo perduto, cioè Vangelo gnostico di Giuda Iscariota, trovato in Egitto, poi recuperato e tradotto e pubblicato ultimamente. Ne sai qualcosa?
Sì, quello del Vangelo di Giuda, che era allegato a National Geographic.
Ecco, io ho il libro di Herbert Rosny, che è costituito di 300 pagine, e soltanto le ultime 30
sì.
parlano del contenuto di questo Vangelo. Tutte le altre sono dedicate alle vicissitudini, insomma, relative al reperimento, al recupero, al salvataggio. Ecco. E leggo che è un messaggio che contrasta con quello proposto dai Vangeli canonici e che mette in discussione tutta la teologia che ne è stata costruita successivamente. Vado a vedere il contenuto e detto non è necessario leggerlo tutto,
sì.
basta riferirsi alla frase chiave che è costituita dall'invito di Gesù rivolto a Giuda Iscariota di spicciarsi a fare il suo dovere
sì.
secondo il predisposto disegno divino di escatologico di salvezza, ecco, in modo che una volta consegnato ai carnefici, il Cristo possa liberarsi del corpo che costituisce zavorra per l'anima nel suo involarsi in cielo, giusto?
Sì.
Tu l'hai letto?
Vabbè, questa frase è riportata anche su altri autori.
Ma
su
perché io do per scontato che quanto vado dicendo.
Sì, sì, no, conosco anche perché dico. Se, questa teoria che.
Ma è come una persona
questi,
capace
Guido,
di fare una critica.
Questa teoria del discorso che ecco, Giuda ecco. era funzionale alla missione salvifica ecco. era già conosciuta
allora,
in altri testi gnostici.
Ecco, si riferisce alla dottrina religioso-filosofica dello gnosticismo. Che ha radici platoniche,
sì.
per cui si parla di una cosmogonia costituita da una gerarchia di eoni, cioè manifestazioni
sì.
divine, al vertice della quale gerarchia ci sta Dio, il grande eone, il grande eone, e poi in successione tutti gli altri, e compreso l'uomo, che è dotato di anima. Allora, il messaggio che viene lanciato in questo Vangelo è quello del Cristo che si rivolge a Giuda e cioè cosa bisogna fare per salvarsi e il messaggio è contenuto nell'invito che il Cristo dà a Giuda di darsi da fare per essere consegnato ai carnefici che lo liberino dal corpo, giusto?
Sì.
Allora, questo
il distacco la mortificazione del corpo.
Questo messaggio ha carattere paradigmatico, cioè
sì.
di esempio all'uomo, cioè Dio come dicesse, Gesù come dicesse, vuoi salvarti? E io ti do il suggerimento di come fare, fa come faccio io, cioè fatti uccidere in pratica.
Okay, quello che facevano i primi cristiani.
Perché? Perché la morte che sia causa del disgregarsi di quella dualità sinergetica costituita da anima e corpo era conoscenza anche del mondo antico,
sì.
cioè con la morte il corpo, l'anima si separa dal corpo e il corpo è destinato a perire e l'anima, non so, va in un mondo umbratile e non si sa bene dove, insomma, come. Ecco.
Nell'Ade, secondo alcune mitologie.
Allora, io mi sono chiesto, ma se è risaputo che la morte determina la separazione dell'elemento spirituale, anima, da quello materiale, corpo, era necessario che un Dio venisse giù a dire queste cose?
No.
Perché già lo sapevano gli antichi.
Sì.
Anche per esempio il detto mens sano in corpore sano riecheggia questa visione della vita, no, il cui ideale sarebbe quello di avere un corpo sanissimo e con una spiritualità che trae a sua volta energia da un corpo sano per essere sano a sua volta, giusto?
Sì.
Ecco, allora cosa c'è di diverso in questo messaggio? Cioè bisogna essere consegnati a un carnefice, cioè la morte deve essere cruenta,
sì,
cioè deve essere inferta per mano di una terza persona, altrimenti non ti salvi. Io penso di ragionare con una logica ferrea e trago questa conclusione, che insomma si salveranno non quelli che muoiono per morte naturale dovuta a vecchiaia, malattia.
Se nella follia, nella follia cristiana, cioè nella follia... E la follia teologica cristiana è questa.
Ho detto, io non mi posso salvare perché fra non molto, speriamo, dovrò morire e non mi salvo in base a questo messaggio. Ma devo pregare qualcuno che mi faccia fuori, soltanto la morte cruenta ti salva. È un messaggio perverso, se
sì,
io ho ragionato giusto.
Sì, è malato, profondamente perverso.
Ma il cervello che mi funzioni ancora.
È vero questo.
Insomma, ho chiesto consiglio ad altri, anche alla moglie che è professoressa istruita, d'altra parte. Insomma, queste sono le conclusioni, perverse.
Sì.
È una cosa incredibile. Poi sono andato a leggermi tutta la letteratura che riguarda lo gnosticismo.
Beh, che lì è, è sterminata.
E ho trovato conferma in questo mio modo di ragionare. Ti dirò un'altra cosa a modo di conclusione. Il Vangelo, lo gnosticismo che ispira il Vangelo di Giuda Iscariota si chiama cainismo, da Caino. Perché cainismo? Perché questo gnosticismo suppone che il mondo sia stato creato da un dio malvagio.
Sì, beh, sarebbe la teoria anche di Zarathustra.
Dell'Antico Testamento. E allora, tutti quelli che sono nemici dei miei nemici sono miei amici, e cioè siccome che Caino era nemico di Dio, lo stesso gli abitanti vengono citati nella definizione di cainismo di Sodoma e Gomorra eccetera, odiavano un Dio ingiusto, loro modo di vedere, ecco che questo gnosticismo che ispira il Vangelo di Giuda si chiama cainismo. Ecco, comporta una rivalutazione di tutti quei personaggi che sono dipinti come Galioffi, Caino, eccetera, e vengono rivalutati e sono considerati eroi. Perché? Perché contrastano il Dio vetero testamentario.
Sì.
Ecco, questo qua per una nota culturale.
Sì, no, ma guarda, sul gnosticismo ci sono migliaia di movimenti.
Sul gnosticismo, perché me lo sono approfondito, è lo gnosticismo che ispira il Vangelo di Giuda. Questo è quanto.
Bene.
Ecco, tutto là.
Bene.
Ecco, io vorrei una conferma o meno da
sì,
te.
Sì, ma guarda, sul discorso del gnosticismo ti dico, guarda, esistono...
E metto giù
bene,
il telefono.
Perfetto.
Perché la boletta mi costa.
Bene, ciao Guido.
E ti ascolto.
Bene, ciao.
Ciao.
Ciao. No, difatti appunto molte delle teorie che sono state dette come novità non lo sono, perché lo gnosticismo ha rappresentato un'infinità di varianti di culture. Moltissime sono scomparse, di alcune c'è rimasto soltanto il nome, anche perché ci furono tutta una serie di eresie nei movimenti cristiani di allora. Andare a approfondire tutti i testi gnostici ci vorrebbe tutta una vita, e di conseguenza ci furono delle mescolanze enormi. Tanto per darvi un aspetto divertente e curioso, esiste un libro di un autore russo che si chiama Dmytro Merejkovskij, che ha scritto un volume immenso di testi, e c'è una sua opera, lui ha fatto una trilogia sul paganesimo, cioè dalla morte del paganesimo alla rinascita degli dèi, e il primo volume si chiama appunto La morte degli dèi, ovvero Giuliano Imperatore o Giuliano l'Apostata, come viene chiamato dai cristiani. In uno di questi capitoli c'è un racconto in cui si dice che l'imperatore, per distruggere i cristiani, convoca un concilio in cui tutte quante le varie correnti, le varie eresie, i vari gruppi gnostici devono manifestare la loro idea, le loro teorie, la loro teologia. E proprio a questo convegno, a questo concilio, partecipa anche una persona che a un certo punto diventa pazza perché non riesce ad annotare tutte quante le teorie, le varianti che ci sono. E proprio tutti quanti i vari gruppi presenti, le varie chiese, le varie eresie, i vari santoni, hanno tutti quanti da denunciare delle teorie strane. Se voi vi prendete esempio su questo testo letterario, vengono elencate decine di teorie in ambito gnostico. La teoria appunto di un creatore buono, di uno cattivo, appartiene ad esempio alla visione dualistica che deriva dalla cosiddetta religione di Zarathustra. Esistono ancora in ambiti, ad esempio, anche islamici, io parlo ad esempio dell'Iraq, un gruppo religioso che si chiama degli Yazidi, tradotto ad esempio in italiano come gli adoratori del diavolo, cioè della parte cattiva della creazione. Esisterebbe la teoria dei due, dei miurghi, del miurgo buono e del miurgo cattivo. Qui siamo nel campo del dualismo. Però il cristianesimo in realtà è stato un qualcosa di più povero, è un qualcosa che ha preso miti, racconti, testi, storie, li ha mescolati, li ha deformati. La teoria, ad esempio, della bontà di Caino è una teoria che è presente anche in altri movimenti gnostici, anche in varie teorie, perché ad esempio c'è qualcuno che l'ha interpretato anche come lo scontro tra la visione appunto dell'agricoltura e la visione della pastorizia. Qualcuno ha detto appunto che era la capacità di Caino di essere il coltivatore della terra, cioè della sua forza, della sua energia, e di conseguenza di fronte a un Abele che era più buono e che offriva le cose solo della pastorizia. E anche questo si è stato sviluppato moltissimo, si è scritto moltissimo, perciò il gnosticismo è un mare magnum in cui si può pescare tutto. Rimane il fatto che se il gnosticismo ha un interesse in quanto si basa sulla gnosi, sulla conoscenza, il monoteismo si basa sull'ignoranza e sulla fede. E Guido appunto ha ricordato un fatto molto importante, che i cristiani hanno il concetto che tramite la morte violenta, la morte perché vittime della loro fede, possono accedere al regno dei cieli. Esistono anche in questo campo degli studi in cui dimostrano che i presunti martiri cristiani in realtà non erano martiri per la loro fede, ma erano martiri perché compivano atti, azioni, gesti violenti contro la legge, perché sapevano che sicuramente la condanna che avrebbero avuto li avrebbe riscattati, li avrebbe redenti dai loro peccati, dalle loro colpe, e di conseguenza siamo andati nel regno dei cieli. Qui siamo sempre nel campo della follia del monoteismo, della sua perversione, dello sconvolgimento della vita normale e corretta. E difatti cosa succedeva appunto con i primi cristiani, che sapendo che la fine dei tempi gli era vicina, avendo il bisogno di peccare, come dicono loro, cosa facevano? Commettevano reati, facevano peccati, perché saprebbero che la loro condanna per quello che avevano commesso li avrebbe redenti. D'altronde noi abbiamo sotto gli occhi di attualità il comportamento di certi kamikaze di origine monoteistica, in cui prima del martirio si possono permettere quello che nella vita non possono fare. E questo proprio è la base del monoteismo, la follia. Il monoteismo deve essere affrontato in tutti quanti i campi, ma soprattutto per affrontare il monoteismo dobbiamo comprendere di non essere sottomessi, di non accettare niente che provenga dal monoteismo, perché il monoteismo non ha principi, valori, significati, contesti, storie, miti, racconti, che possono, non dico essere utili, ma possono essere belli, perché dobbiamo lavorare anche sul concetto della bellezza. Il monoteismo, in ogni sua manifestazione, ha sempre un qualcosa di malato, un qualcosa che tende a condannare, a far soffrire. Il monoteismo è sempre il problema della verità, e noi sappiamo che la verità è un problema secondario, che è una cosa che a noi non serve, a noi serve saper vivere, saper percepire ed essere in contatto con le cose. E infatti abbiamo argomenti di attualità che ci danno la dimostrazione della follia del monoteismo. Proprio in questi giorni uscirà un film che è Il Codice da Vinci. Il Codice da Vinci è un racconto. Bene, gruppi cattolici hanno fatto pressione sulla casa produttrice, che è la Sony, chiedendoli di mettere una nota all'inizio del film dicendo che è pura fantasia. E cosa c'è di più di fantasia invece della Bibbia? Cioè, se il Codice da Vinci dovrebbe contenere questa dicitura che il film è puramente fantasia, che è puramente invenzione, questa dicitura sarebbe corretta che fosse scritta anche su tutte quante le copie della Bibbia. La Bibbia è ancora più pericolosa perché rinvia a pratiche criminali e mostruose, perché rinvia a una figura mostruosa come quella di Gesù Cristo. Bene, di fronte a un film che non ha pretese di essere teologia, ma di essere solo un racconto, d'altronde si presenta come un romanzo, ed è un romanzo perché d'altronde Gesù Cristo non è mai esistito, e se non è mai esistito ci possiamo inventare qualsiasi cosa, possiamo raccontare qualsiasi cosa, ed è quello che fanno anche molti cristiani si dipingono, si creano un Gesù Cristo che non è mai esistito. Sì, pronto? Niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. Di conseguenza, quanti si dichiarano cristiani, credenti, in realtà il Gesù Cristo che loro conoscono è soltanto un mostro che loro hanno creato, che sono inventati, è un personaggio della loro vita, della loro fantasia. Perciò il Codice da Vinci giustamente è un romanzo, come d'altronde è un romanzo pessimo anche la Bibbia. Sì, pronto?
Ciao, senti, ciao. Sono Giampaolo, ti volevo chiedere una cosa, visto che prima parlavi di Zoroastro, no?
Sì.
E volevo chiedere, voi come siete, cioè, no voi, tu, come ti relazioni rispetto al zoroastrismo? E se puoi spiegarmi qualcosa, perché è una cosa che mi ha sempre incuriosito ma non conosco benissimo.
Va bene, d'accordo, tenterò di spiegarti.
Grazie,
bene?
Bene?
Ciao. Beh, il discorso di Zoroastro è un discorso particolare che è la base, diciamo, del dualismo. Secondo Zoroastro esistono due entità divine che si scontrano, una benefica e una malefica, e quella malefica avrebbe creato il mondo con le sue tentazioni. Lo scopo dell'uomo sarebbe quello di cercare di recuperare questa visione angelica, paradisiaca. E perciò, basando su questo dualismo, c'è una serie di pratiche, di riti, di cose che gli permetterebbero di non cadere vittima del funesto demiurgo. È sempre nel campo del dualismo. Poi alcune teorie di Zoroastro sono state utilizzate in altri ambiti. È una religione interessante perché è una religione antica, vale la pena di andarsela a studiare, il problema è anche la deformazione che subisce, però rappresenta sempre il fatto che tramite l'individuo, è l'individuo che agisce, è l'individuo che ha questa capacità, perciò è bella. Però pensare il mondo come una creazione di un ente malevolo non è una cosa che a me convince, perché il mondo io non lo vedo negativo, la realtà non la vedo negativa. Sì, pronto? Niente. Probabilmente abbiamo dei problemi col telefono. Esistono dei testi, esistono soprattutto ultimamente, per fortuna, la religione di Zoroastro ha avuto anche un certo successo in Iran, ha potuto manifestarsi. Esiste anche una festa che richiama la libertà. Sì, pronto? Niente. Telefono. Non collaboro. E di conseguenza sono elementi come tutte le religioni antiche che contengono un qualcosa di interessante, soprattutto perché non hanno l'obbligo della fede, sono basate sulla pratica. E quando una religione si basa sulla pratica diventa qualcosa di fruibile, qualcosa di percorribile, qualcosa di interessante. Dare altre cose penso che varrebbe la pena di andare a approfondire, perché diventano un attimino più problematiche. Il problema di fatti di Zoroastro, di Zarathustra, come avrebbe chiamato, è che ha creato la scissione, cioè il vedere nella realtà un aspetto negativo e un aspetto positivo. Difatti Nietzsche, quando scrisse il Così parlò a Zarathustra, scelse la figura di Zarathustra nella sua opera proprio per quasi riscattarlo, per quasi per fargliela pagare del fatto che lui avesse separato il mondo e non avesse più il mondo visto come un'unità, come un insieme, come un qualcosa che non può essere separabile. E proprio per punirlo, fra virgolette, di questo, lo utilizzò come figura del suo Così parlò Zarathustra, proprio perché il dualismo è la cosa peggiore che si possa pensare. Il monoteismo è la peggiore, però il pensare che c'è un qualcosa nella nostra vita che è buono, qualcosa che è negativo, cambia completamente le prospettive. Sei pronto?
Sì, ciao, sono Pagni.
Ciao.
Ciao, ma di fronte a tutta questa massa di disperai che esiste,
ma vedi,
illusi che sia sto paradiso, che sia la reincarnazione,
vedi, Pagni, ne ho parlato un sacco di volte, a me degli altri non me ne preoccupo, non me ne interessa, non mi preoccupo. Se gli altri vogliono essere disperati, che siano dei disperati,
ma
a me non a me interessa non essere io disperato, cioè nel senso che a me degli altri, se uno vuole fare mandare i propri figli dal prete pedofilo e vuole mandarli al raduno del giubileo, può benissimo farlo, è liberissimo di farlo, a me non mi crea problemi, non mi preoccupo, è la sua scelta. L'importante è che non pesi su di me.
Sì, devi vivere.
Allora, di conseguenza, come vivi te rispetto al fatto te?
Vivi in una società in cui che sei una massa di incoscienti.
Ma chi se ne preoccupa?
No,
l'importante è che noi non siamo incoscienti.
No, questi qua delega.
Ah. Vabbè, lasci che noi siamo a delegare, basta che tu non ti accodi da delegare.
Ma questi qua sei costretti a delegare anche a livello politico e manda su dei classi
è una scelta che loro fanno di cui io me ne frego. Cioè, come dicerebbe D'Annunzio, me ne frego.
Se sei coerente, te ne freghi, te ne frega quello che fai preti ora no?
No. Assolutamente.
No, ma sta attento, o te ne freghi.
Sta attento, a me non me ne frega niente del Vaticano o della Chiesa Cattolica. A me interessa lavorare sui principi, sui valori. Di conseguenza,
ora creiamo un'alternativa a sto disastro. Qua che diciamo a gente che c'è una possibilità.
Ma io non lo dico alla gente, io non sono un salvatore, non voglio fare il salvatore, non voglio offrire alternative, non voglio offrire salvezze.
Ah.
Io dico la mia via, la mia percorrenza, la mia storia è fatta così, la mia cultura è fatta così. Di conseguenza io non sono qui un venditore, un proponitore di cose. Se una persona vuole essere schiava e tu gli vai a tagliare le catene, se si sente schiava rimarrà schiava, perciò non andiamo a liberare gli schiavi che vogliono essere schiavi.
Ma uno
non si sente schiavo ed è schiavo, cercherà di fuggire.
Se sia anche un cittadino o un suddito, non so come che te sia, questa società qua, è chiaro che se te vivi e a fianco a te, che sei della gente, che sei schiavizzata e che sei contenta di essere schiava perché che sei...
Sì, vabbè, è un problema loro, dai, l'importante è che ci sia un equilibrio, che io per me possa non essere schiavo.
Vabbè, sta attento, questo qua è solo questione di condizioni ambientali, perché prima o dopo gli ti dice che ti sei una pecora nera, oppure che non ti sei compagno dei ioli, ti fa roba, no?
Sai,
e ora che il punto è...
Ma per questo io combatto, per manifestare, per trovare chi mi è simile, non per convincere, perché io non voglio convincere nessuno. Cioè, io voglio dire alle persone che già... Io non voglio convincere nessuno, le persone che sono coscienti di questo facciano qualcosa. Come diceva Nietzsche, c'è bisogno di piccoli atti di coerenza. Facciamo ognuno il nostro piccolo atto di coerenza se siamo coerenti. Di conseguenza, se uno non lo fa è un problema suo e non vado a giudicarlo perché non lo fa.
Uno ha una finalità nella vita, no, e se pone un fine, o se no uno dice, mi sto qua perché vuoi far venire 4:30, parlo fine 4:30.
Vabbè, scusa, che ci sarebbe di male?
Niente.
E allora? Non giudicare, non dare una valutazione.
Il fine del parlare, un punto dove deve arrivare, e ora se vedremo il punto di arrivo potremmo dire anche a Vale che abbiamo qualcosa in comune e fermo insieme.
Allora sta attento, posso fare un esempio stupidissimo. Sul mio giardino ho una pianta che produce tantissimi semi. Nel giardino davanti a casa, ecco, ne ho una pianta che produce moltissimi semi. Lei sa che non può, che sicuramente io li tiro via i semi perché mi va a rovinare il prato. Però lei ogni anno continua a produrre i semi e buttarli giù, spera qualcosa. Sfrutta cosa? Il vento, gli animali, buttare i semi sulle macchine, e questa macchina porta i suoi semi lontano. Però ogni anno sa che io tirerò via i semi da sotto perché sporcano il marciapiede, perché mi sporca il giardino, ma lei continua a produrre. Non si pone il problema che migliaia di semi che produce saranno buttati via, saranno sprecati. Sa che la sua natura è produrre questo. Bene, l'uomo è un facitore di cultura, noi produciamo cultura. Se le persone la recepiscono o la sentono a fine, è un problema secondario. Cioè, uno non lavora con uno scopo, con un'intenzione, con un discorso finalistico. Quante persone ho convertito? Non me ne frega niente di convertire, di salvare nessuno. Non facciamo mica un concorso di bellezza, dai, scusa. Cioè,
Ragiona con logica.
La logica non c'è, non esiste la logica. Dai.
Una coerenza. Allora, pianta che fa i semi perché a livello naturale.
Perché la sua natura gli deve fare.
E sa che ha da fare che il ciclo ha. Che c'è un uomo che può condizionare.
Sì.
Perché questo condiziona, non è che.
Ma il problema non è che non è il persona che le condiziona. Se tu ti fai condizionare, quello è il problema. Cioè, cambiamo la prospettiva. Io potrei condizionare tutti. Scelgo di non condizionare, però se una persona vuole farsi condizionare, è un problema suo, non è un problema mio. Dai, Pagnin. Il problema degli altri, non stiamo a caricarsi.
Tutte le forze naturali, il condizionamento che se planetario, cosmico, che non si sa, va bene?
Non c'è un condizionamento, è la propria natura, è la nostra natura.
Va bene,
ma noi siamo fedeli alla nostra natura, dai.
L'uomo invece che ha anche il libero arbitrio che può ascoltare un'esigenza che viene da non si sa dove, no?
Sì.
e puoi andare contro questa esigenza qua. Se va contro,
il masochismo è possibile nella nostra specie.
A quel punto là sarà l'ordine precostituito che dirà al suo uomo qua, guarda che non sei neanche in grado di vivere al mondo, se
allora,
meglio che te sparisci, perché farà bomba atomica, perché
allora,
andare oltre
il problema non si pone. Io faccio quello in cui a me piace, va bene, faccio le cose di cui ne sono convinte, non le faccio per fare un concorso, per avere degli applausi, delle approvazioni. Se gli altri non sono disposti a vivere la loro esistenza, va bene, sono liberi di farlo. Se loro vogliono orientare la loro vita in una maniera diversa, lo facciano, basta, non hanno la mia disapprovazione. Io non mi preoccupo, l'importante è che ci esista un equilibrio in cui io possa realizzarmi, possa manifestarmi. Se questo spazio non c'è, io lotterò per conquistarmi la mia libertà, va bene, ma lotterò per conquistare la mia libertà, non certo quella degli altri. Se poi gli altri ne approfittano, va bene, è una cosa che possono benissimo fare, ma non lo faccio certo per gli altri. Io non sono qui per salvare qualcuno, io non voglio salvare nessuno, dai, cioè io non voglio convertire nessuno, non voglio aprire gli occhi a nessuno, perché le persone aprono gli occhi se vogliono o se non li tengono chiusi. E io non le disapprovo assolutamente, a me interessa discutere delle idee, perciò a me del Papa, della Chiesa, non me ne frega niente, a me interessano le idee mostruose di una figura come Gesù Cristo, di una figura inventata, benissimo, le figure inventate del monoteismo sono pericolose, io spiego dove ho visto questa mostruosità, questa trappola. Se poi uno dice guarda che esiste una trappola e si mette il piede in questa trappola e ci sta, va bene, ha scelto lui di farlo, e mica dico guarda io te l'avevo detto, vedi io l'avevo visto, no, se uno è masochista lasci fare il masochista.
Allora, concludo, te faccio l'ultima domanda.
Sì.
Poniamo l'esempio qua, in condizione la gente che dice che sei un nemico.
Sì, vabbè, lascia condizionare la gente.
Quei mezzi di disinformazione di massa e di disinformazione. Cioè,
allora,
che bisogna
attento.
Fermare questo nemico e decide di fare una guerra.
Allora,
a che punto è, cosa ha deciso di fare? Rispondo e metto Zomi, ciao.
Bene, ciao. Allora, il problema di Pagny è sempre quello di pensare a delle situazioni. Io voglio ricordare che sei una figura esemplare nella nostra storia, che giustamente viene ricordata, che è comunque di Giordano Bruno. Giordano Bruno ha fatto delle scelte, ne ha pagate con la propria esistenza, ma esistono decine di milioni di uomini, di donne, tipo le streghe, che in cui la loro natura era di essere libere, che sapevano che se praticavano la stregoneria, il paganesimo, sarebbero morte, le avrebbero perseguitate, eppure l'hanno fatto perché rimanevano fedeli a se stessi. Come diceva Nietzsche, vi supplico, rimanete fedeli a voi stessi. Ebbene, se uno non vuole essere fedele, faccia quello che vuole, a me non interessa. Io non sono qui per dare una valutazione, per dare un premio, per convincere qualcuno. Se qualcuno sceglie, rinuncia alla sua natura, alla sua libertà, alle sue possibilità, è una scelta che può fare, che gli viene concessa. Certo che di fronte alle cose io ho il diritto di provare un disgusto, una disapprovazione, delle cose che mi schifano. Queste cose che mi schifano io combatto, cercherò di demolirle, andrò a dimostrarle, io andrò a dire che il re è nudo, ma non mi pongo il problema di essere creduto, perché io sono fiducioso, sono certo della mia esperienza, della mia conoscenza, della mia capacità, e di conseguenza in questo non ci voglio rinunciare. Ero di fronte a un mondo che va in una certa direzione, di fronte a un cardinale Bertone che dice è il minimo boicottare il codice da Vinci. Comprendo queste parole, so cosa significano. Sì, pronto?
Francesco,
sì, ciao.
Telegrafico
sì.
Sono. Meraviglioso quello che hai detto adesso, di Nietzsche. Essere fedeli a se stessi,
sì.
Alla natura circostante. Ciao Francesco.
Ciao, ciao. Grazie Gianpaolo. Infatti è un'indicazione minima, cioè nel senso che non c'è bisogno che uno stia qui a dare i comandamenti, a dare delle indicazioni. Sei pronto? 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 Niente, l'ascoltatore ha rinunciato. Perciò non c'è bisogno di dire questi sono i comandamenti, queste sono le leggi, queste sono le tavole della legge, questa è la mia parola. E queste sono scelte, metodi che usano il monoteismo. Io dico alle persone, cercate di essere attenti al vostro animo. Sei pronto? Pronto? Sì, probabilmente questo ascoltatore chissà perché lo fa. Bene, perciò stiamo attenti, siamo precisi sulle cose, cerchiamo di distinguerci, non stiamo a ripetere i comportamenti criminali che ha avuto un Gesù Cristo in cui era sempre pronto a dire voi siete dei peccatori, voi siete indegni, voi non adorate, voi avete tradito mio padre, avete tradito la vostra fede. Questo non è il modo di approcciarsi alla realtà, di rimanere in contatto con la realtà. È Gesù Cristo che lo fa quando va nel Tempio e scaccia i mercanti, perché dice: sono io che detengo il potere, sono solo io che decido cosa fare. E questo va bene, appartiene alla visione del monoteismo, appartiene a una figura criminale come Gesù Cristo, ma nel campo religioso, nel campo della visione del mondo, esistono ben altre cose, esistono ben altre vie. E allora, come pagani, noi pensiamo che esista un fatto di fedeltà a se stessi e alla propria natura, ma che esista anche una capacità di conoscenza, di percezione del mondo. Tutti quanti hanno gli occhi, tutti quanti hanno le mani, tutti quanti hanno la bocca. Noi possiamo benissimo scegliere se parlare del nostro cuore, della nostra anima, se evocare le cose che ci piacciono. Noi possiamo scegliere di cosa osservare. E allora, di fronte a questa scelta che è individuale e che nessuno può compiere per noi, siamo noi che di fronte alle cose vediamo se queste cose sono belle o sono brutte, se sono giuste o sono ingiuste. Cioè il nostro animo è più che sufficiente per sviluppare questa cultura, per sviluppare questa sensibilità per il mondo, per la realtà. E allora un pagano dice: io le cose le sento in questa maniera, io le percepisco in questa realtà, io provo queste sensazioni, queste emozioni, ho questi valori, ho queste cose che mi portano a vivere in una certa direzione, in un certo modo e manifestando certe cose. Non chiedo di condividerle. Dico alle persone, faccio un appello di essere attenti al mondo. Se per me il mondo è sacro, per un monoteista è santo. Io non li posso strappare, cancellare questa convinzione, perché io non ho bisogno di fedeli, non ho bisogno che la gente creda, non ho bisogno di un'adesione puramente intellettualistica. Io non ho bisogno di spaventare. Il monoteismo spaventa, dice: andrai all'inferno, la fine del mondo, il giudizio universale, esiste una verità, un dogma a cui ti devi inchinare, che devi accettare. E dice, ripetiamoli con le parole del cardinale Bertone, che attacca il codice da Vinci, dice: spero che i cattolici e i cristiani sappiano reagire adeguatamente se hanno a cuore la propria fede in Gesù Cristo. E questa frase dice chiaramente: del cuore delle persone, della sensibilità delle persone non mi interessa assolutamente niente. Del loro sentire, del loro modo di percepire, per me non ha significato. L'importante è che il loro cuore, che il loro animo sia diretto in un'unica direzione, diretto verso la figura criminale di Gesù Cristo, verso questa figura mostruosa che indica sempre negli altri come i peccatori, contro qualcuno che dice: io faccio questo per salvare te e tu non mi riconosci questo. Benissimo, questa è sempre la visione del monoteismo, del ricatto emotivo, emozionale, del ricatto culturale, di qualsiasi cosa. Stabilisco un valore e se non ti adegui a questo valore tu sei sempre un peccatore, un qualcuno che fa un danno, un qualcuno che è un infedele. Bene, nel paganesimo questo non esiste. Nel paganesimo non esiste il concetto di salvezza, e di conseguenza non c'è un salvatore, non c'è una persona che avvenga che soffra per gli altri. Ognuno ha le proprie sofferenze e nessuno può vivere le sofferenze degli altri, può essere compassionevole, può avere la percezione del dolore, può essere d'aiuto, può essere amico, ma nessuno si può far carico delle sofferenze degli altri, nessuno può riscattare le scelte degli altri. Noi siamo sempre responsabili della nostra esistenza e di come agiamo. Ma non ci sarà nessuno che ci andrà a giudicare, non sarà un giudizio universale in cui il come avremo agito troverà una giustificazione o motivo. È la nostra sensibilità per il mondo, è il nostro animo, il nostro cuore che ci saprà dire se abbiamo agito correttamente o in maniera ingiusta. I monoteisti riescono a essere resi in maniera anestetica per tutta la vita, ma quando arriveranno alla fine della loro esistenza, alla fine della loro vita, cosa succederà? Che non ci sarà nessun angelo creatore, non ci sarà nessun giudizio universale. Si troveranno falliti, ma questo fallimento non li verrà perché esiste un giudice. Questo fallimento li verrà perché di fronte alla morte non avranno più la capacità di autoingannarsi. Bene, i cristiani, i monoteisti sono liberi di autoingannarsi. L'importante per noi pagani è che ci esista la possibilità di essere liberi. La possibilità che anche i monoteisti possano farsi del male, ma che non facciano del male degli altri. Se i monodeisti vogliono soffrire, sono liberi di soffrire, ma noi non vogliamo condividere la loro sofferenza, noi non vogliamo condividere il loro dolore e non vogliamo assolutamente che questo venga imposto alla cultura, alla civiltà, al paese, alla natura. Perciò i monoteisti sono liberi di agire nel loro ambito, loro non hanno nessuna verità, non hanno nessun potere, non hanno nessun diritto. Menzogna è il loro Dio creatore, falsità, menzogna, orrore, criminalità è il loro profeta che è Gesù Cristo. Dato questo, noi gli riconosciamo il diritto, la possibilità di pensare a un Gesù buono, ma sappiamo che è menzogna, sappiamo che è inganno. Bene, noi questo inganno l'abbiamo scoperto, l'abbiamo visto, lo conosciamo e lo dichiariamo. Perciò i monoteisti sono liberi di credere che il loro profeta, che si chiami Gesù, Maometto o qualcos'altro, sia buono e sia venuto per qualcosa. Per noi non è mai venuto, non è mai esistito e non ci ha portato assolutamente niente. Noi chiediamo solo alle persone di essere liberi e, come diceva Nietzsche, vi imploro, siate fedeli alla terra. Questa è l'unica implorazione che noi pagani possiamo fare, di essere fedeli al pianeta, all'esistenza in cui siamo. Ma se qualcuno vuole rinunciare a questo, bene, lo rinunci. L'importante è che il monoteista non distrugga l'ambito in cui noi siamo. Il monoteista può distruggere se stesso, ma non può distruggere l'ambiente, la civiltà, la cultura in cui noi viviamo. E contro i monoteismi di tutti quanti i tipi, che siano ebraici, cristiani, musulmani, cristiani, noi lotteremo sempre, non perché non vogliamo lasciare la libertà di religione, lotteremo perché siano concentrati in certi ambiti la loro pratica. Non possiamo pretendere e non vogliamo, non desideriamo e non ci piace, perché ricordiamo che prima di tutto noi reagiamo contro il monoteismo perché prima di tutto proviamo disgusto, e questo disgusto appunto è associato a tutte le varianti del monoteismo. Allora, piccoli atti di coerenza, e questi sono fondamentali proprio per cambiare la prospettiva e la realizzazione e l'indirizzo del mondo. Bene, siamo arrivati alle 16:30, ci sentiamo questa sera dalle 19 alle 20 assieme al nostro amico Ettore, che vi parlerà del mondo celtico. Ciao a tutti e ci sentiamo questa sera. Comunque, se andate su internet federazionepagana.com/radiopagana troverete fra qualche giorno anche la registrazione di questa trasmissione, come troverete la registrazione di tutte quante le trasmissioni degli ultimi 3 anni. Esiste anche www.federazionepagana.it, in cui troverete i testi di Claudio, e poi cercando nei motori di ricerca troverete altri siti, altri materiali. Io vi saluto e ci risentiamo questa sera dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.